continuo a confidare in voi, voglio dire, cioè che la pista principale del nostro percorso è la vostra lettura del testo. Quello che lungo il percorso, lungo la strada fatta attraverso il testo del Vangelo di Marco, voi con la vostra attuale sensibilità, con la vostra attuale curiosità, con la vostra attuale attenzione, riuscite a vedere oppure a non vedere, quindi a aver bisogno di chiarire, di chiedere, di domandare, di spiegare, questo rimane il percorso principale perché è quello che servirà di più a voi. Io, come dovrebbe fare una guida turistica, vi faccio soltanto rilevare genericamente alcuni dei punti importanti di questo percorso o sui quali fermare particolare attenzione, ma ripeto, più della guida turistica, come quando si percorre un paesaggio, è molto importante quello che noi ci vediamo, cioè ciò che attira la nostra attenzione o suscita la nostra curiosità. La nostra meditazione o visitazione di un testo evangelico è un lavoro di scavo come in una miniera, come tale a vari livelli di profondità e può essere fatta e rifatta più volte. Se comunque quest'anno per la prima volta si riuscisse anche solamente a fare il primo livello di scavo, che sarebbe quello della vostra curiosità e delle vostre domande, sarebbe già stato un percorso fruttuoso ed utile perché avrebbe senz'altro preparato la strada ad un altro livello di scavo. Ora, se vi ricordate, rifacendo un po' i collegamenti sul nostro percorso, avevamo accennato 2 volte fa, mi sembra, che circa metà del Vangelo di Marco, e cioè circa al capitolo ottavo, e precisamente dal versetto 26 e 27, in poi si ha come una svolta importante, decisiva, per molti motivi nell'opera del nostro evangelista. Prima di tutto perché emerge da 8:27 in poi, emerge per la prima volta in modo, viene a galla in modo chiarissimo nel Vangelo di Marco la cosa fondamentale per cui tutto il Vangelo è stato scritto è fondamentale per la nostra fede cristiana, e cioè voi chi dite che io sia? Emerge la domanda di Gesù: chi sono io per voi? La risposta a questa domanda è il compito cruciale della fede. Quale risposta si dà a questa domanda è il termometro, la misura della nostra, non solo per i discepoli di allora, per i discepoli di tutti i tempi, è la questione cruciale, il termometro, la misura, la bilancia della nostra vita cristiana, che si chiama cristiana, come dice la parola, non a caso, perché tutta quanta è caratterizzata e determinata in modo decisivo dal nostro rapporto con Cristo. Qual è il nostro rapporto con Cristo? In altri termini è il succo di questa domanda: chi sono io per voi? Questo è il cristianesimo. Ora, importante la svolta di questi capitoli da 8, 27 fino a 10, quello che abbiamo letto adesso, fino alla fine del capitolo decimo, per questi motivi. Primo, innanzitutto perché emerge, prima di tutta, questa grande questione, che è la questione centrale, non solo di un Vangelo e del perché un Vangelo è stato scritto, ma più ancora del per chi è stato scritto. E quindi del nostro cristianesimo e della nostra professione di fede. Poi, perché in questi capitoli, proprio 8, 9, 10, compare per la prima volta nel Vangelo di Marco, oltre che questa grande domanda sulla identità di Gesù, compare la risposta che il Vangelo di Marco vuole dare, compare in modo disteso, in modo esplicito, la risposta che il Vangelo di Marco vuole dare a questa domanda: chi sono io per voi? In questi capitoli, da 8:27 a 10, fino alla fine, 52, come abbiamo detto stasera, c'è precisamente una successione progressiva di tre momenti progressivi successivi di risposta, che sono le tre predizioni della passione, che si trovano precisamente in questi capitoli a 8, 31, versetto 31 e seguenti, a 9, versetto 30, 31, 32 e a 10, versetto 32, 33, 34, disposte in scaletta, proprio in successione e progressione, proprio a ridosso di quella domanda: chi sono io per voi, che aveva avuto la risposta di Pietro: tu sei il Cristo. Risposta di Pietro corretta radicalmente da Gesù, tant'è vero che tra Pietro e Gesù si verifica un interessantissimo battibecco su questo argomento, proprio qui abbiamo visto nel capitolo ottavo, ai versetti 31, 32, 33. Quindi queste tre predizioni, cosiddette predizioni della morte violenta di Gesù, costituiscono la ripetizione progressiva della risposta corretta, la correzione fatta da Gesù della risposta di Pietro, e che abbiamo sintetizzato l'altra volta già dicendo che la risposta data è: non tu sei il Cristo, ma tu sei il Cristo crocifisso. Crocifisso e risuscitato. Il crocifisso risuscitato è da sempre il contenuto della grande notizia, cioè del termine greco Vangelo, che significa appunto la grande notizia. La grande notizia, che è il significato della parola Vangelo, ha come contenuto principale, baricentro, precisamente questo e nient'altro che questo: Gesù di Nazareth, il crocifisso, è risorto. Perché qui dentro c'è tutto. Tutto quello che precede in tutti i capitoli del Vangelo di Marco è condensato in questa grande notizia. E del resto la più caratteristica, più antica e più importante festa cristiana è, non a caso, la Pasqua, il cui contenuto è precisamente questo stesso contenuto centrale, il baricentro della grande notizia: Gesù di Nazareth, il crocifisso, è risorto. Ora, questi capitoli costituiscono una svolta perché nel percorso del Vangelo di Marco introducono per la prima volta la domanda esplicita sull'identità o la scoperta dell'identità di Gesù, per la prima volta la risposta esplicita alla domanda sull'identità di Gesù, data questa risposta esplicita in termini molto solenni, perentori, appunto in tre tappe progressive, successive, disposte a scaletta, che sono le tre predizioni della Passione, che hanno come, appunto, come denominatore comune la risposta alla domanda chi è Gesù, il Messia crocifisso. Oh, questa risposta sull'identità di Gesù, terzo motivo per cui questi capitoli sono importantissimi, questa risposta sull'identità di Gesù, in questi capitoli 9 e 10, viene poi piegata, come dire, spiegata, oltre che piegata, nella nostra direzione, cioè non viene detto soltanto in questi capitoli con questa scaletta delle tre predizioni della Passione disposte a scaletta nel capitolo 8, nel capitolo 9, nel capitolo 10, proprio a ridosso una dell'altra, non viene soltanto detto che Gesù è il Messia crocifisso, viene detto in più che questa identità di Gesù e della sua vocazione e della sua missione e della sua vita è la norma suprema, lo specchio obbligatorio della vita dei cristiani. Non è solo Gesù che è il Messia crocifisso, è il cristiano che è cristiano, che realizza la sua vera identità, come dicono i testi dei capitoli 8, 9, 10, messi proprio lì, a ricamo, a contrappunto delle cosiddette predizioni della Passione. Questi testi dicono che chi vuol venire dietro a me, cioè chi vuole essere cristiano, ha come carta costituzionale fondamentale, come norma suprema, la strada di Gesù, la via della croce. Il seguire Gesù sulla via della croce è la norma suprema del cristianesimo. È una svolta che si attua in questi capitoli del Vangelo di Marco, perché compaiono per la prima volta queste tre cose fondamentali di tutto il Vangelo di Marco. La domanda fondamentale, la risposta fondamentale per quanto riguarda Gesù, e il rimbalzare di questa risposta fondamentale da Gesù a noi. E questi tre capitoli, compreso l'ultimo, che adesso abbiamo letto stasera, sono caratterizzati, proprio sono costruiti attorno a questo filo conduttore. La domanda, l'inchiesta sull'identità di Gesù, le tre risposte progressive chiamate la predizione della Passione e in contrappunto con esse il commento o l'applicazione delle predizioni della Passione che riguardano Gesù ai cristiani stessi. Se voi vedete, infatti, non a caso, dopo la prima che si trova in 8, 31, 32, 33, vedete che seguono dei versetti che sono 34, 38, in cui si dice: se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, chi la perderà per causa mia e del Vangelo la salverà. Che cos'è questo se non il commento alla predizione della Passione per Gesù applicate come programma, bandiera, manifesto del cristianesimo per i cristiani. Parallelamente, se voi vedete, dopo il secondo di questi annunci della passione, cioè i versetti del capitolo 9, 30, 31 e 32, voi vedete, che di nuovo non è un caso, che questi versetti sono seguiti dai versetti 33, 50 del capitolo 9, che costituiscono le istruzioni che Gesù dà ai cristiani secondo questa stessa regola, cioè la spiegazione che egli dà di che cosa significa la via della croce per noi. E se ne fanno degli esempi perentori. Per esempio, qui nel capitolo 9 si spiega cosa significa la via della croce dicendo ai discepoli che discutono lungo la strada chi è il più grande, dicendo che il più grande è il più piccolo e il più piccolo è il più grande. Cioè, dicendo in altri termini, che la via della croce significa seguire come regola di vita il primato non del successo, l'obiettivo non della realizzazione di sé o dell'adorazione di sé, ma invece il primato, l'obiettivo del dono di sé, del servizio gratuito. Si dice in altri termini che il programma Via della Croce significa la detronizzazione di ogni egocentrismo e la sua conversione in una oblatività permanente, in una offerta di sé permanente, programma supremo. E lo si dice in vari modi, lo si dice ai discepoli che discutono che il più grande, gli si risponde perentoriamente, il più grande è il più piccolo, il più piccolo è il più grande, questo gioco di parole è estremamente significativo. Lo si dice a chi, con la parabola dei bambini, chi è un bambino, chi si fa bambino, cioè chi adotta come specchio e come stile della sua vita, non quello di diventare grande, ma di diventare piccolo, un'altra maniera di dire le stesse cose. La stessa cosa la si dice con i detti,
sì, ma non è per adesso, ci sono mesi di tempo. Non ti so dire di più, ne riparliamo, va bene, ciao.
La stessa cosa la si dice con i detti successivi nel capitolo 9 sulla via difficile, come dire, cosa significa la via della croce? Significa la strada per noi istintivamente più difficile e non più facile, con i detti famosi del taglia, cava, rompi, getta, capitolo 9, versetti 42-50, con questi detti paradossali fortissimi, a contrasti, a tinte fortissime, altro non si dice che la via della croce, seguire Gesù, significa la strada per noi istintivamente più difficile, appunto perché noi siamo istintivamente costruiti e ci costruiamo la vita in modo egocentrico. La stessa cosa, e cioè la spiegazione di cosa vuol dire seguire la strada di Gesù, viene continuata con i detti successivi del capitolo decimo che abbiamo cominciato a leggere stasera, che sono come l'applicazione di questa teoria, tra virgolette, cioè in questo programma, in questo manifesto della Via della Croce, alla vita familiare, capitolo decimo, versetti 1-16, alla vita economica, capitolo decimo, versetti 17-27, anzi 17-31, e poi viene il terzo annuncio, o la terza ripresa, così dire, dello stesso tema, il terzo annuncio della passione nel capitolo decimo, versetti 32, 33 e 34, che di nuovo è contrappuntato o commentato con altre e ulteriori spiegazioni di che cosa significa il programma della croce, non per Gesù solamente, ma per noi. E allora si fa l'educazione dei discepoli al primato del servizio, che con il tono con cui Gesù lo fa sembra che ci sia, nel modo come Gesù lo fa, sembra che ci sia proprio una allusione abbastanza esplicita all'applicazione della via della croce al terreno della politica o della vita associata o della vita sociale, perché Gesù fa la sua spiegazione dicendo: voi sapete che i capi di questo mondo, i governanti, si chiamano così perché comandano. E prosegue ribaltando la frittata, come aveva fatto nei detti precedenti, nelle altre predizioni della passione applicate a noi, però non deve essere così. Chi comanda, comanda per servire, non per comandare. Che, come vedete, è anche un'applicazione abbastanza puntuale, abbastanza impressionante, della regola suprema della via della croce alla vita quotidiana. Prima si era detto qualcosa di esplicativo sulla vita familiare, poi si era detto qualcosa sulla vita economica, la vita di lavoro, adesso si dice qualcosa che ha delle allusioni precise alla vita sociale. Dunque veramente questi due capitoli costituiscono una importantissima parte del Vangelo di Marco, perché? Soprattutto perché espongono per la prima volta esplicitamente che cosa significa il cristianesimo, inteso come seguire il Messia crocifisso, o in altri termini, seguire la via della croce. Più centrale di così, nella spiegazione del cristianesimo non c'è nient'altro. Dunque questi sono veramente capitoli cruciali, capitoli centrali, importantissimi, del Vangelo di Marco. E non a caso questi capitoli 8, 27, 9, 50, scusate, 10, 52, questi due capitoli, non a caso sono aperti e chiusi, sono incorniciati da due racconti di guarigione di ciechi. Il primo si trova immediatamente all'inizio della parte che stavamo indicando, questi due capitoli, si trova cioè in capitolo 8, versetti 22 e 26, proprio alla fine della sezione dei pani, come l'abbiamo chiamata. L'altro si trova proprio alla fine del capitolo decimo, di questa sezione, di questi due capitoli, in tutti e due, in modo parallelo, visibilmente parallelo, chiaro di così. Ogni lettore, anche un pochino distratto, si accorge se fa la lettura continuata del capitolo ottavo, e poi nono, e poi decimo, si accorge che c'è questo parallelismo fra due racconti di guarigione di ciechi. Sono gli unici due nel Vangelo di Marco, tra l'altro, e sono posti in questa posizione. Ed è significativo che il secondo racconto di guarigione d'un cieco, e cioè quello del capitolo decimo, quello che conclude il capitolo che abbiamo finito di leggere adesso, si dice che si tratta di un cieco il quale si rivolge a Gesù con le parole con cui noi ancora oggi preghiamo. Non solo si rivolge a Gesù con le parole con cui ancora oggi noi preghiamo, cioè abbi pietà di me, figlio di Davide, abbi pietà di me, insistendo più volte, ripetuto più volte, ma ancora più chiaro si nota che Gesù dice a questo cieco: la tua fede ti ha salvato, la fede. E ancora più chiaramente ancora si dice che questo cieco è l'unico caso di tutto il Vangelo di Marco, si mette a seguire Gesù, cioè diventa discepolo. Si vede molto bene che questa guarigione di un cieco è in filigrana, come si dice, in trasparenza, è la storia di una conversione, della nostra conversione, di cui i capitoli 8, 9, 10 fanno la la spiegazione, concentrando tutta la conversione su che cosa? Sul fare del Messia crocifisso la norma suprema, il maestro, la guida del nostro vivere, che diventa perciò un vivere secondo Gesù e insieme con Gesù il comandamento principale della sua esistenza, che è quello della via della croce. Cioè, di che cosa significa la via della croce? Forse vi ho già accennato l'altra volta, non mi ricordo. Comunque lo ripeto, non farà male. Spesso si equivoca questo importantissimo, centralissimo discorso su che cos'è la via della croce con il dire che bisogna accettare la sofferenza che nella vita capita senza volerla. Questo è un cortocircuito. Sapete che cos'è un cortocircuito? Quando si bruciano i fili perché è successo qualche contatto dove non ci doveva essere. E di solito quando si fa un cortocircuito c'è puzza di bruciato e va via la luce. Ecco, così succede quando si fanno dei cortocircuiti, poi anche nella lettura e nella comprensione della parola del Signore, puzza di bruciato, che è sgradevole, e va via la luce. Ecco, perché il Vangelo di Marco dedica ben due capitoli così distesamente a commentare e a spiegare che cosa significa la via della croce. In ognuna di queste spiegazioni, in nessuna di queste spiegazioni dei capitoli 8, seconda metà, 9 e 10 del Vangelo di Marco si parla di ciò di cui solitamente si parla, e cioè della cosiddetta sofferenza
che capita
non volendo. Si parla invece della strada difficile di andare controcorrente, della strada difficile e istintivamente contraria a quello che ci viene istintivo, che è quella dell'offerta di sé invece che del culto di sé. Si parla della ricerca del servizio invece che del successo. Si parla dell'impostare la vita di famiglia sull'amore gratuito invece che sulla gratificazione, sulla gratuità invece che sulla gratificazione. Si parla dell'economia come impostata invece che sull'avere, sul vendere. Si parla della politica impostata invece che sul potere, sul servizio. Non so se mi spiego. O meglio, si spiega. Il problema di accorgersi qual è il percorso, qual è il filo conduttore, e allora davvero ci si accorge che questi sono capitoli centralissimi, bellissimi, importantissimi, del Vangelo di Marco, condotti tutti quanti con puntigliosa e puntuale precisione su quest'unico filo conduttore. Chi è Gesù, il Messia crocifisso? Chi è il cristiano? Parola che viene da Cristo. Qual è il rapporto del cristiano con Cristo? Fare la sua strada con Lui. La strada della croce. Che cos'è la strada della croce? Ecco che cos'è. Che cosa ha significato per Gesù, infatti, la sua morte, se non il culmine? Prima di tutto, se non una offerta volontaria di sé. Quello che noi chiamiamo il sacrificio, la cui essenza non è il dolore, non è il patire, ma è l'offerta di sé, cioè amare gratuitamente. Che cos'è stata la croce per Gesù? Il culmine di una vita impostata fin dall'inizio sulla strada più difficile, sulla strada dell'offerta di sé, sulla strada del dono di sé invece che dell'adorazione di sé, sulla strada del servizio invece che del potere o del successo, sulla strada che fin dal primo capitolo, da quel brano famoso delle tentazioni di Gesù, egli sceglie come la sua strada. La strada antitetica alle proposte di successo e le proposte convenzionalmente e istintivamente, privatamente e pubblicamente dominanti nel nostro modo di vivere. Perché egli è il Redentore? Perché la sua morte è stata detta il prezzo del nostro riscatto? Perché la sua morte è stata detta per noi? Perché la sua morte, quel che è stato per lui, è diventata la lezione per noi di che cos'è, secondo lui, la vita e ciò per cui vale la pena di vivere, cioè vivere per il dono di sé invece che per il culto di sé. E perché alla croce segue la risurrezione? Per che cosa, se non per dimostrare la verità della proposta di Gesù? E cioè che questa è la vita. Questo è ciò per cui vale la pena di vivere, questo è ciò che risorge, questo è ciò che non fallisce nella inutilità, nella disperazione e nella morte. Questo è ciò che è destinato a non morire, questo è ciò che è destinato a risorgere, e cioè che cosa? La via della croce, e cioè cosa? La vita spesa. E chi spesa per me, per il Vangelo, secondo Gesù, chi vorrà salvare la propria vita la perderà, chi perde la propria vita per causa mia del Vangelo la salverà. Ecco, nella lettura di questi capitoli, e quindi anche del decimo, che è parte di questa sezione importantissima, centrale, del Vangelo di Marco, ecco, non perdiamo di vista, questo è il filo conduttore, la chiave di lettura principale. Questo era quello che io avevo il compito di indicarvi, perché non vi sfugga. Dopo il resto, se voi fate questo percorso, ce lo diremo a seconda di quello che voi vedete o sentite, che vi attira di più, come vi ho detto, l'attenzione o la curiosità. Ora adesso lasciamoci il posto per questo, almeno per quel che riguarda quello che avete già letto. Poi così faremo la prossima volta.
Io vorrei dirti, però, immediatamente reagendo a quello che hai detto te, due cose. La prima è che tu metti molto l'accento su questa croce, no? Che è giusta. Voglio dire, qualcosa hai detto alla fine, no? Che alla fine la risurrezione è quella che fa capire che... Non so, facendo un esempio, è come le mamme, io dico le mamme, non faccio l'esperienza della mamma, no, voglio dire le mamme che faticano con i bambini, si alzano, hanno da fare, vanno in chiesa, fanno in chiasso, loro sono preoccupate, eccetera. Però io dico, quella, diciamo, è semplicemente un'analogia molto lontana, voglio dire, che quella sofferenza di quella mamma è, alla parte, è anche una gioia, voglio dire, il fatto di badare i bambini, eccetera, eccetera. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, cioè, voglio dire, questo qui, l'accento che viene fuori dicendo sempre la croce come fai te, potrebbe rischiare di far vedere in negativo piuttosto che invece quello che veniva fuori anche l'altra volta, magari in domande, no? In cui si diceva, mi dai per piacere cosa qui, si diceva che è anche beatificante, no? Questo fatto della croce alla fine, e dice qui, no? L'immagine di un cristianesimo sorridente non è giusto. Far finta di avere una cosa che non si ha è falso, però è anche beatificante. Le beatitudini sono questa realtà beatificante. La seconda cosa che volevo dire è questa qui, che questa beatitudine, che questa seguire Cristo, in questa mortificazione di sé, no? Come donazione, c'è bisogno di fare un'esperienza, nel senso dico, io mi sono accorto che facendo così, concretamente, mi sono accorto che è veramente gratificante, perché sennò il discorso convince poco. Se io invece faccio esperienza, come la mamma fa l'esperienza, che alla fine, nonostante la fatica, però alla fine paga il fatto dei bambini, no? di avere questa fatica, allora dice, vale la pena. E quando tu dici vale la pena, è quando uno fa esperienza di questo. Il problema è fare esperienza.
Certo, ma la proposta di Gesù, la storia di Gesù, il Vangelo, perché ci è stato trasmesso con questo senso e con questo percorso, dalla croce alla risurrezione? Precisamente per darci una esperienza storica già fatta, dimostrata e dimostrabile, come il compimento invece che il fallimento del senso della vita, del senso del vivere. Il compimento beatificante, che cos'è la risurrezione rispetto alla croce, se non la dimostrazione storica di una esperienza umana concreta che si chiama con nome e cognome, vissuta nei nostri panni, in un mondo come questo, in una terra come questa, che ha avuto uno sbocco beatificante. Anzi, è proprio questo che fa capire che cosa sono le beatitudini e perché le beatitudini si esprimono con quei paradossi che dichiarano primi gli ultimi e ultimi primi, e che dichiarano gioia ciò che è ritenuto beatitudine, ciò che è ritenuto disperazione. Lo si capisce solo alla luce della vicenda di Gesù, della croce e della risurrezione. Tanto è vero che che l'annuncio, la grande notizia della croce, del crocifisso risorto, tanto è vero che la grande notizia del crocifisso risorto non è un episodio capitato eccezionalmente ad una persona eccezionale, ma è il manifesto, il programma di vita dei cristiani. Gesù non è risorto per farci vedere com'era bravo e per fare lo spaccone e per far vedere cos'era capace lui. Gesù è risorto per far risorgere noi. Gesù è morto non per un incidente malaugurato e disastroso, ma per una libera scelta, per manifestare fino in fondo, come dice il Vangelo di Giovanni, il capitolo 13, dopo aver amato i suoi, li amò non fino alla fine, come dice di solito la traduzione italiana, ma fino al colmo, cioè fino in fondo, fino al massimo, per introdurre il racconto della passione, Giovanni si esprime così. Perché si tratta precisamente della dimostrazione programmatica per noi di che cosa è il senso della vita. Qual è cioè il compimento dell'umano? Non è la adorazione di sé, cioè quello che noi chiamiamo l'egocentrismo come sistema di vita. Il compimento della dignità e della bellezza della nostra esistenza umana non è l'egocentrismo, ma l'oblatività. Gesù ha insegnato, praticato questo con le sue proposte di vita fino in fondo, cioè fino alle estreme conseguenze, quando per lui parlare così e vivere così ha portato come conseguenza a pagare il prezzo della vita, ha pagato il prezzo della vita con la stessa coerenza con cui parlava e predicava. E questo che Marco chiama il Messia crocifisso è il programma del cristianesimo. È veramente questo il nocciolo della questione, non soltanto perché il Vangelo di Marco concentra tutto qui, ma viceversa, il Vangelo di Marco concentra tutto qui perché questo fu fin dalle origini, è e sarà il nocciolo della questione, cioè baricentro del cristianesimo. La misura, il termometro, tutto misura da qui. Le persone non sono cristiane nella misura in cui si chiamano tali, nella misura in cui conoscono e ammirano la persona di Gesù, non sono cristiani perché condividono ciò che lui ha detto e lo stimano e l'ammirano e lo propagandano, sono cristiani nella misura in cui entrano per questa via e con lui, naturalmente, perché risorto vuol dire che egli è con noi precisamente per prenderci per mano o farci l'alleato, no? Nel percorrere una via così difficile. E con lui e come lui continuare a proclamare la beatitudine del dono di sé, della offerta gratuita, della gratuità come sistema di vita. Questo è difficile, molto difficile, e perciò si chiama crocifiggente, ma crocifigge che cosa? Crocifigge un modo di pensare e poi di progettare e poi di realizzare la propria vita che non è né l'unico né il migliore, e che l'esperienza stessa di chi lo fa, come del resto l'esperienza di chi fa il contrario, dimostra che non è né l'unico né il migliore, perché tutti quanti constatiamo, soprattutto in certi momenti cruciali, come l'impostazione della vita sull'egocentrismo produce dei disastri vergognosi, disastrosi e irreparabili. tutti diciamo che il mondo va male perché è così, l'esperienza dimostra la verità della parola di Gesù, ma il problema è che non si tratta di essere convinti che è vero, è che si tratta di cambiare rotta. La parola biblica conversione, che si trova all'inizio, nel primo capitolo del Vangelo di Marco, al versetto 14 e 15, come l'avevamo notata proprio la prima volta, adesso si rivela molto chiaramente, più chiaramente di allora, che cos'è. La conversione è precisamente questo, dare la svolta al percorso istintivo e quindi facile, convenzionale e quindi comune, abituale della gran parte, della stragrande maggioranza delle persone, che è il cammino che vive, lotta, e alla luce di questo si comprendono tutte le parole del Vangelo, perché il significato stesso del termine Vangelo, così come è nato e che significa la grande notizia, ha come oggetto questa notizia, e cioè che il Signore è Gesù, colui che ha parlato ed agito così. Gesù di Nazareth, colui che ha parlato ed agito così, e che per aver parlato ed agito così ha pagato con la vita il suo stile di vita, quello non è finito nel niente, quello è risolto, cioè quella è la via della verità, diranno di Giovanni, che dà la vita, che dà il senso alla vita. Io sono la via, la verità e la vita, troveremo, no, nel Vangelo di Giovanni.
Posso chiudere un attimo di completare un po' il discorso, perché mi sfugge una modalità, cioè voglio sapere, cioè voglio cercare di capire bene, se Gesù Cristo è un modello da imitare o è una filosofia, mi spiego, no? Oppure Gesù Cristo è una compagnia e quindi la conversione comporta principalmente un riconoscere lui come come unica possibilità di questo cambiamento, del cambiamento della mia vita, perché sono due cose diverse come modo di imporsi, per cui anche il discorso del progetto che faceva, è tutto uno sforzo volontaristico il tentare di, o è una sicurezza di? L'esperienza del centuplo di cui si parla, no? Mi sembra proprio nel brano di questa sera. L'esperienza del centuplo è un'esperienza non solo di società rinnovata, no? O diversa, ma è un'esperienza di pienezza dell'uomo, così anticipata già
in uno di noi,
una realizzazione già nella nostra, cioè, no? Quindi per cui non è in funzione del paradiso così come proposta utopica, no? Ma già c'hai l'anticipazione, quello che poi ci dicevano Augusto, cioè in che modo, no? Uno ha la certezza di di non star perdendo tempo, oppure di no, insomma, perché tutte queste cose che dici, in fondo tira un po' il sacco, insomma, no? cioè, non essere attaccato alle cose, non essere attaccato alle persone, essere attaccato a un proprio progetto, non essere attaccato, quando è tutto naturale questo che porta a, a una realizzazione di sé in questo modo. Allora, cioè, ritorno alla domanda. È uno sforzo, cioè, capito sforzo cosa voglio dire? Allora anche il marxismo a questo livello è una bellissima, cioè che differenza c'è? Cioè, in fondo, no? Il Marx, così come ha concepito alcune idee cardini, in pratica erano per un'uguaglianza, per una parità, sono per un modo, cioè in fondo non è che poi c'è tantissima differenza così anche con la realizzazione pratica, non fa parte delle sbavature che possono venire nel realizzare, ma le sbavature possono venire anche nel, cioè il cristiano lo chiama peccato, anche nel realizzare quest'altro tipo di anche il cristianesimo. Insomma, mi piacerebbe capire bene che il discorso che Gesù Cristo è il figlio di Dio, in questo che dicevi stasera. Cioè, ho sentito che hai tralasciato la prima parte che ci avevi proposto violentemente, che Gesù Cristo si è posto nel mondo come figlio di Dio. E quando parli della risurrezione vorrei capire un attimo meglio, vabbè, forse ci ritorneremo, insomma. È chiaro che adesso è un po' un'anticipazione, ma siamo freschi freschi adesso della Pasqua, quindi è una domanda che brucia un po' sempre tutti gli anni questa, no? Capire bene come in pratica io posso, come io posso seguirlo, perché se è un problema di sforzo, allora io penso che l'uomo sia fallito in partenza, perché la parte così, la carne è debole, insomma, con tutto quello che comporta. Non so se mi sono spiegato, insomma, voglio capire proprio bene Dio cosa c'entra, insomma, questo cristianesimo è una filosofia, oppure perlomeno io l'avverto come qualche cos'altro e anche con una premessa diversa che mi dà la certezza.
Sì, ma la risposta è tutta chiarissima in due cose caratteristiche del Vangelo. Uno, quello che stavamo dicendo, che il progetto cristiano è quello di Gesù. Il cristianesimo viene da Cristo e Cristo è una persona e non una dottrina. È una persona non del passato, ma del presente, perché è risorto. E quindi dire la parola cristianesimo soltanto cercando di capire cosa vuol dire attentamente, vuol dire già dare una risposta a questa domanda in questo senso, in questa direzione. Il cristianesimo è una persona, non una dottrina che si segue, quindi è una compagnia e un'alleanza a cui ci si affida, con cui si vive, con cui si cammina, condividendone, appunto perché ci si è affidati a questa presenza, a questa amicizia, dimostratasi tale, quindi della quale ci si fida, alla quale ci si affida, e condividendone quindi il progetto. Quando Gesù parla in quella famosa frase, capitolo 8 che abbiamo letto prima, no? Chi è che vuole salvare la sua vita la perde, quando fa il rovescio dice chi perderà la propria vita per me e per il mio Vangelo. Non è casuale che si dica così, per me e per il mio Vangelo, perché la proposta di vita di Gesù, il suo Vangelo, sta in piedi, cioè è basata su una dimostrazione storica, su una realizzazione storica concreta, che è una persona, uno di noi, uno del nostro mondo, che è Gesù di Nazareth, che non è semplicemente un esempio eccezionale di umanità, di cui ce n'è uno solo e non ne può esistere più nessun'altra realizzazione, non è un eccezionale buon esempio o benefattore dell'umanità del passato, ma è una presenza storica a noi vicina e contemporanea. Il cristianesimo è dunque seguire, nel senso di stare insieme, vivere insieme con qualcuno che è il vivente e che ha realizzato e ci può aiutare a realizzare anche noi il progetto che si chiama la Via della Croce, che lui per primo ha dimostrato umanamente realizzabile e che è risorto precisamente per rendere a noi realizzabile, anche a noi realizzabile, continuabile con lui, convivendo con lui. Quindi non c'è alcun dubbio possibile. Del resto il cristianesimo è fondato sulla, anche come grande notizia, come contenuto, come progetto di vita, è fondato sulla risurrezione di Gesù. Come dire che non soltanto se Gesù non è risorto, il cristianesimo rimane appunto un illustre esempio, bel esempio e buon esempio del passato rimasto consegnato nei libri e nulla di più, ma nel senso anche che se Gesù non è risorto, un simile progetto di vita che è così diametralmente opposto alle nostre istintive tendenze non ha futuro, cioè non è possibile pensarlo, come dicevi te, realizzabile. La storia del resto e l'esperienza umana dimostra quanto è vero che questa strada non viene percorsa né spesso né volentieri, statisticamente e quantitativamente parlando. Però se prescindiamo dalla statistica e dalla quantità, cioè pensiamo a quelli che noi chiamiamo i santi, che altro non sono che i discepoli di Gesù realizzati, queste persone, Gesù per primo, sono la dimostrazione storica che questo progetto di vita non solo è realizzabile, perché è stato realizzato, ma è beatificante, oltre che realizzabile, cioè è il vero compimento delle più belle attese, delle più belle possibilità della persona umana. Quindi sicuramente, se vogliamo dirlo in altre parole, il cristianesimo non è una dottrina da seguire come una specie di legge da osservare, non è un tu devi vivere così, ma è un tu puoi entrare in questa vita, la vera vita, se vuoi, perché tu puoi, se vuoi, perché il Signore è veramente risorto e cammina con noi. Da sempre e per sempre, questo è il nocciolo del cristianesimo, la risurrezione del crocifisso. Primo la risurrezione, poi del crocifisso, non come singolo episodio eccezionale di storia, come un pezzo esemplare di storia passata, ma invece come un progetto di vita diventato possibile proprio perché, diventato praticabile, percorribile proprio perché il Signore è risorto. E questa è anche la grande notizia della Pasqua, la grande celebrazione, il nocciolo della celebrazione pasquale. Noi non facciamo la commemorazione di un eccezionale avvenimento del passato, noi celebriamo ogni anno perché appunto ogni anno da capo noi cominciamo a un'altra tappa della nostra vita, noi celebriamo ogni anno la Pasqua, cioè la bella notizia, la certezza gioiosa che il Signore è davvero risorto per farci risorgere con Lui. Pasqua è per noi, non per altri motivi, no? Non è per fine a se stessa, noi celebriamo la Pasqua, ma è per la nostra Pasqua. E si celebra precisamente perché il Signore è risorto. Se il Signore non fosse risorto, si farebbe la commemorazione di un evento del passato. È rimasto nel passato.
Io volevo fare un'altra domanda
un attimo, un attimo. Volevo dire semplicemente che è più bello non avvenire ancora, però è giusto che chi in questo punto desiderasse con tranquillità, voglio dire, non è che...
Lei è la tentazione personificata.
No, questo qui è una cosa molto precisa, in modo che uno dopo non debba dire non vado perché sennò mi tocca stare fino alla
fine,
in modo tale che chi è tranquillo vada, voglio dire, non è che deve rimanere, se no dopo gli altri cosa diranno. Appunto, una cosa tranquilla, tra amici si può dire. Allora adesso.
No, io volevo approfondire ancora, perché non mi è chiara del tutto questa cosa della risurrezione. Io avevo preparato, tra l'altro, lo premetto, 4-5 domande, quindi intanto mi prenoto, adesso però ne faccio una per voi. E dato che adesso siamo nel... finiamoci a questo concetto della risurrezione.
Sì.
Cioè, io non ho capito bene se per noi... Cioè, ho capito che che se non ci fosse stata la risurrezione, lei ha detto l'altra volta, sarebbe stato un bluff, quello della, cioè il cristianesimo praticamente non sarebbe...
È un bluff
senza la risurrezione, quindi in pratica il perno di tutto è la risurrezione. Però Gesù è risorto, no? Dopo 3 giorni e l'hanno visto, cioè concretamente gli uomini del suo tempo. Io voglio capire bene, cioè per noi, cioè per l'uomo, per la persona... attuale, la risurrezione si deve intendere in questa vita o nell'altra vita? Cioè, io avevo preparato la domanda, cioè per noi la croce significa tante piccole croci che non finiscono mai in pratica, cioè una scelta di vita che si concretizza in tante piccole scelte quotidiane. Quindi come può l'uomo, che un po' come diceva, mi pare, anche la Loretta, cioè il concetto è quello, come può l'uomo farcela senza cogliere la sua risurrezione, solo aspettando la vita eterna? Cioè, non che sia poco, cioè non che sia cosa piccola, cioè la vita eterna, però c'è bisogno di cogliere in vita, cioè, questo segno. D'altra parte gli apostoli hanno creduto fino in fondo dopo aver visto la risurrezione. Cioè, no, perché prima insomma erano abbastanza...
La risurrezione non è la vita eterna, quella è la seconda rata della risurrezione,
ecco.
Nostra.
E dice,
la
no,
risurrezione che... di Gesù non è qualcosa da avvenire, ma già avvenuta prima di tutto.
Ecco, ma io dico per noi, cioè nella
per
vita dell'uomo.
È avvenuta per noi.
Sì, la risurrezione di Gesù è avvenuta per noi, ma io dico l'uomo che voglia scegliere la via della croce, cioè che voglia scegliere in pratica la proposta di Gesù, insomma, la propria morte, cioè il fallimento come scelta, diciamo, per intenderci.
No, non è il fallimento,
come
è
scelta,
il fallimento
nel senso esatto, sì, il fallimento dal punto di vista umano, no? Ecco.
Non diciamo umano, diciamo egocentrico, perché confondere la natura umana con l'egocentrismo è un equivoco spaventoso.
Sì, questo non è vero, umano nel per dire quello
noi
che comunemente avviene.
Usiamo abitualmente la parola umano, ma se vogliamo essere pignoli, correggiamolo un attimo, perché non è umano soltanto l'egocentrismo, è molto più umano l'amore. E noi siamo fatti per amare, non è una cosa che ci fa violenza, tant'è vero che quando noi riusciamo ad amare, siamo felici di esserci riusciti. Quindi precisiamo anche, vogliamo fare una pignoleria, ma non è una pignoleria di poco conto, dire così, umano, se diciamo umano, diciamo umano tra virgolette. Se diciamo natura tra virgolette, perché non è vero che la natura umana è l'egoismo.
Sì, questo capisco. E quindi niente,
ha bisogno...
dire che Dio dice, Dio no, lo ha esaltato a Cristo perché si è umiliato fino alla morte. Sì. E noi, cioè noi nella nostra vita, cioè nella realtà quotidiana, come viene riscattato il nostro fallimento? Cioè quello che era stato il fallimento apparente di Gesù, cioè la morte, è stato riscattato con la risurrezione, che è stato un segno visibile. Per tutti, cioè in pratica è stato il trionfo della sua, della verità, cioè che tutto quello che aveva detto insomma era la verità e che non ce n'erano altre. Ecco, ma nella nostra vita questo come avviene?
Avviene con l'esperienza beatificante dei santi, di chi ha cominciato a seguire questa strada, che è un'esperienza reale che dimostra realmente come per questa via non solo il mondo può essere redento, cioè rifatto su nuove basi che sono veramente belle e veramente umane, ma dimostra che questo è possibile perché l'averlo sperimentato non solo fa fare un'esperienza positiva, ma dimostra che è possibile. E Gesù è risorto precisamente perché a noi succedano di queste cose. Quando diciamo che Gesù è risorto per noi, non vogliamo dire una predica, un modo di dire. Vogliamo dire una... realtà possibile e che di fatto avviene e che può avvenire per chiunque lo voglia o lo accolga, che è possibile fare l'esperienza di seguire la strada di Gesù ed esserne fieri, non solo contenti, ma fieri. Gesù è risorto perché questo fosse storicamente a noi possibile. Perché si verificasse per davvero, non una predica, per davvero, perché persone umane, uomini, donne, facessero, potessero fare su di sé, sulla propria pelle, questa beatificante esperienza, che è la risurrezione prima rata, cioè quella che riguarda l'adesso, poiché esiste una risurrezione seconda rata, che è quello che noi chiamiamo la vita eterna, ma
però io
la seconda rata.
C'ho questa obiezione qui, cioè io ho capito questo, cioè io capisco che insomma, in pratica la gratificazione che uno riceve dal seguire la via giusta in fondo, no? Cioè quella proprio umana, quella umana con la lettera maiuscola, è la prima e più grande gratificazione che uno possa avere. Però la sconfitta di Gesù, cioè culminata nella morte, ha avuto poi la risurrezione, cioè un altro segno visibile. Cioè, mentre la morte era, la crocifissione era, poteva essere una dimostrazione visibile della sua sconfitta, cioè lui agli occhi di tutti è morto, si è fatto crocifiggere, sì. Quindi è stato visibilmente sconfitto.
Sì.
Oh, però c'è stata la risurrezione che è stato più grande della morte, cioè un altro segno visibile. Voglio dire che Gesù, quando faceva, nelle varie controversie, quando prendeva posizione contro i potenti, contro tutta quella categoria, tutte quelle categorie di gente,
sì.
È chiaro che lui sapeva già di essere nel giusto, cioè, sì. Ecco, però non si è fermata lì la cosa,
sì.
Cioè, non si è limitata a questa gratificazione che era implicita nel fare in pratica, nel seguire la via umana, insomma la via giusta. Ma c'è stata una resurrezione tangibile, ripeto, visibile.
Uh-huh.
Ecco, io questo riportato a noi.
Questo riportato a noi,
precisamente. Cioè lei mi ha risposto, no? Che c'è una gratificazione nel fare, insomma, in pratica.
No, questo riportato a noi non è soltanto gratificazione, che poi è un'espressione anche questa da correggere, perché il prezzo da pagare per realizzare queste cose è un prezzo duro, e se è duro non è gratificante.
No, però,
capito?
Sì, però
quindi
prima
anche gratificazione è un termine che si addice di più al progetto di vita egocentrico che non a quello oblativo.
Fierezza aveva usato prima un altro termine.
Ecco, però non è un atteggiamento, cioè non è un'esperienza nel senso di uno stato d'animo. È un'esperienza nel senso storico completo di questo termine, cioè il fatto che esistano persone che come Gesù e con Gesù impostano la vita e quindi il mondo in questo modo è la dimostrazione che questa strada non solo è percorribile, ma è la salvezza dell'umano. E questo è riportato a noi, come dicevi te, l'esperienza della risurrezione di Gesù, perché l'esperienza della risurrezione di Gesù riportata a noi è una energia divina che è il Signore risorto, che opera con noi per farci come Lui.
Agostino, scusa, l'inizio del Vangelo di Marco che dice affinché io diminuisca, io cresca, cioè si può rifare questo
discorso.
Di Giovanni. Discorso. Ah, di Giovanni, ma è
di Giovanni.
Cioè si può riallacciare questo discorso qua?
Sì, si può riallacciare nel senso che io diminuisca equivale alla diminuzione del progetto egocentrico, perché no? Alla decrescita di quello perché cresca quell'altro. Si può benissimo intendere così applicato a noi quel discorso, attualizzato più che applicato, attualizzato per noi quel discorso che il Vangelo di Giovanni riporta, fatto da Giovanni il Battista per sé nei confronti di Gesù. Certo, però ecco, lei chiedeva che cos'è per noi l'esperienza, cioè l'attualità della risurrezione, l'attualità, non il futuro. No? Dicevi così,
sì.
L'attualità della risurrezione. E l'attualità della risurrezione è il realizzarsi storico, vero, di persone che come Gesù e con Gesù fanno una strada di questo genere. Che questo realizzarsi storico ci sia, mentre è statisticamente è istintivamente impossibile, che l'impossibile diventi possibile, questo è la risurrezione dell'umano, la nostra risurrezione, la redenzione del mondo, chiamiamola come vogliamo, perché la redenzione del mondo non è altro che fare ricominciare il mondo da capo per un altro verso. E siccome il mondo sono gli uomini, cioè le persone che ricominciano a vivere. Che questo sia effettivamente possibile, che sia storicamente presente, questo è l'attualità della risurrezione di Gesù per noi, la prima rata, perché esiste la seconda rata, come la chiama l'Apostolo Paolo. E questa è una cosa effettivamente clamorosa, perché nella storia umana questo stile di vita, come del resto in Gesù, è perdente. È crocifisso, è perdente, lo constatiamo continuamente, è perdente. Ora, che nonostante che sia perdente, nonostante che sia scomodo, nonostante che sia difficile, nonostante che sia statisticamente improponibile, improbabile, impossibile, ciò nonostante, a dispetto di tutto questo, esiste. È reale, avviene, se l'impossibile avviene, significa che l'impossibile è possibile, che il Signore è veramente risorto, cioè che nella storia agisce una energia divina che fa nuovi, che fa nuove tutte le cose, cioè che fa nuove le persone, che fa diversa la vita. In ogni modo è lo sperimentarlo effettivamente su di sé che dà l'ultima parola a questo discorso. Incontrare della gente, ecco, quelli che noi chiamiamo i santi, ecco, dà l'ultima parola, l'ultimo tocco, dà l'attualità nel senso più tangibile del risorto. E da notare bene, noi abbiamo bisogno di questa esperienza, Non si può credere nella risurrezione di Gesù come una predica, Credere nella risurrezione di Gesù come una predica non cambia nessuno, non cambia il mondo, non serve a cambiare la vita, a cominciare dalla propria. Quello che è importante è fare l'esperienza che il Signore è risorto sulla nostra pelle, nella nostra storia, o in persone che noi frequentiamo e con cui viviamo, del nostro tempo, della nostra pasta e della nostra realtà, dove, come Tommaso nel Vangelo di Giovanni, si tocca con mano che agisce il Signore risorto. E da allora si fa la professione di fede, come per Tommaso, Signore mio e Dio mio. È la stessa storia. Anzi, quelle cose sono state scritte per noi, come dice l'ultimo versetto di quel Vangelo di Giovanni, che poi l'abbiamo detto domenica, no? Queste cose sono state scritte perché voi crediate e credendo abbiate la vita. Precisamente quello che stiamo dicendo. Questa cosa qui però è importante farne l'esperienza. Adesso noi la diciamo così, perché stasera stiamo parlando, ma l'ultimo tocco lo dà effettivamente l'esperimentare con Gesù, che è veramente risorto, che è veramente con noi, si rende possibile per me una nuova qualità della vita. Allora, dico, questo,
scusa, per essere concreti, non essere qui adesso, anche pur con una fatica, di fronte a stare dietro Gesù Cristo, no, che il mondo non crede, oppure sembra tanto lontano, utopistico, eccetera, essere qui, perdere il sonno, eccetera, la fatica, per questo qui mi pare che sia già un'esperienza, magari, no, ha bisogno che qualcuno ce la richiami, ma però penso che sia anche questo.
Sì, io questo lo vedo rispecchiato più propriamente nell'ultimo pezzo che abbiamo letto, quello del cieco, che sente parlare di Gesù. Lo stiamo facendo noi adesso, che ne sentiamo parlare, e dice: Signore, fa che io ci veda. Questo è quello che rappresenta la nostra situazione più propriamente. Più propriamente.
Laura,
mi dicevi te, le cose che io le veda, no? Che si vedano, questo è il punto. Cioè che si sperimentino, perché aver visto il risorto, tu dicevi prima citando loro quella volta, è stato questo, eh? Tommaso ha sperimentato la risurrezione di Gesù, ha avuto bisogno di constatarla, come noi abbiamo bisogno di constatarla. Visto vuol dire aver fatto l'esperienza.
Quindi,
scusa, anche dalle stampelle, però, cioè, anche un aiuto, come il cieco, cioè, devi capire certe cose per poterle dare agli altri.
Sì, sì. Il problema è, dicevo, che facciamo sulla nostra pelle l'esperienza che il Signore è veramente risorto. Finché non succede questo, la risurrezione è una predica. E ripeto, la predica della risurrezione non serve a nessuno e non ha salvato mai nessuno. E la nostra Pasqua, finché resterà una commemorazione, una predica, per quanto ripetuta ogni anno, non cambierà il mondo. Non ce l'è questo. Però ecco, la certezza, avere la certezza, parare come Tommaso a toccare, a sentire la certezza che questo è veramente avvenuto e perché anche in me avvenga, questo è l'orientamento giusto del discorso, perché se no a questo si deve arrivare. Per questo siamo nati e per questo siamo venuti al mondo, parafrasando la frase di Gesù nel racconto della passione secondo Giovanni. A un certo punto Gesù dice, no? Quando Pilato gli chiede, tu sei re? E lui risponde, io per questo sono nato, per questo sono venuto al mondo, questo è il senso della mia vita, no? Rendere testimonianza alla verità. Ecco. Parafrasando si può dire, per questo siamo nati, e per questo siamo al mondo, per fare l'esperienza della risurrezione di Gesù come una realtà storica, storicamente vivibile e non solo storicamente vissuta da qualcuno eccezionale prima di noi.
No, dicevo, Laura, devi fare delle domande perché sennò vado avanti io.
Non ci sono anche altri.
No, appunto, io aspetto.
Ho delle trasfigurazioni. Dove perde la trasfigurazione?
Sì.
A me non è mai chiaro che è per noi la trasfigurazione di Gesù, cioè per la nostra vita oggi,
sì.
Che senso ha?
Sì.
Poi al versetto 40, quando Gesù dice per noi e per noi, mi ha lasciato un po' perplessa questa cosa, perché cioè, mi sembra un po' facile dire, no? Che chi non è contro Gesù è per Gesù, però sono tanti anche quelli che dicono di essere, cioè che in fin dei conti non è che siano contro Gesù, però in pratica non vivono il cristianesimo appunto, perché abbiamo visto, no, che vivere il cristianesimo significa fare delle scelte impegnative. Quindi non basta insomma solo non essere contro Gesù. E poi oggi ci ripensavo su questa cosa, cioè l'ho interpretata anche in un altro modo, cioè questi che non sono contro Gesù, no, si possono considerare anche un po' gli atei cristiani, però nel senso che coloro che sono atei però come stile di vita sono vicini al cristianesimo, per cui per quello che fanno non si possono considerare atei in fin dei conti, cioè mi ha creato sempre un grosso problema questo. Riconosco delle persone atee, però che si dimostrano più cristiani dei cristiani. Quindi l'ho rivisto un po' qua, cioè oggi quando ci ripensavo mi è parso di vederci questo. E poi alla fine quando si parla del sale, la parabola del sale, vorrei sapere che cosa rappresenta il sale, perché non è molto chiaro.
9,49, 50. Allora, tre cose, Laura, dico bene?
Sono quattro, l'ho segnato. Prima la trasfigurazione, secondo chi non è contro di noi è per noi, terzo, gli altri tre volte sono più
stessi. Ma è sempre questa domanda.
E qua,
la terza è sempre la seconda.
Sì.
Dunque, la trasfigurazione nel Vangelo di Marco, che racconta la trasfigurazione nel Vangelo di Marco, appare come un momento nel quale i discepoli sono chiamati a fare la scoperta che nella persona di Gesù, che essi hanno imparato a conoscere secondo la loro mentalità, tu sei il Cristo, di Pietro detto poco prima, Pietro è uno di questi che è qui, nel modo come loro hanno imparato a conoscere Gesù, e cioè cercando di inquadrarlo nelle loro misure, sta invece nascosta una identità di Gesù diversa, cioè che la vera identità di Gesù non è quella del Gesù secondo noi, o come dice Gesù a Pietro, del tu ragioni secondo gli uomini. La vera identità di Gesù è un'identità nascosta, sconcertante e tutta da scoprire. Il cristianesimo, visto che tu dicevi, per noi che cos'è? Ecco, il cristianesimo è, come per questi primi amici di Gesù, la trasfigurazione, è una proposta di vita, anzi una possibilità di vita, sconcertante, depistante, sconvolgente rispetto ai nostri schemi, e tutta da scoprire. Dunque, su tutte e due questi versanti, la scoperta della strada di Gesù, e non solo della strada, della presenza di Gesù con noi per condurci sulla sua strada, è tutta da scoprire, e ci conduce continuamente fuori dai nostri schemi, è una trasfigurazione, è un'esperienza di trasfigurazione, di trasformazione o di conversione. E sull'altro versante, che poi è l'altra faccia della medaglia, il cristianesimo è effettivamente una esperienza trasfigurante, l'umano. Precisamente nel trasfigurante, precisamente nel senso che dicevamo prima, sconvolgente, tutto da scoprire, ma trasfigurante anche nel senso che dicevamo prima, di beatificante. Tant'è vero che i testimoni della trasfigurazione, e precisamente Pietro, commenta Marco, senza capire quel che diceva, dicono quella bellissima frase: è bello, Signore, stare qui. Che potremmo dire per noi, però è bello vivere così. Piantiamoci le tende, e commenta Marco, ma non sapeva quel che si diceva. Cioè, stava sognando, diceva qualcosa che è un sogno, ma che nella sua realtà e nella sua carne era ancora tutto da realizzare. Tant'è vero che quel Pietro lì è colui che aveva detto poco prima, tu sei il Cristo, è colui che poco dopo, qualche capitolo dopo, dirà di quel Cristo, tu sei il Cristo, invece di dire tu sei il Cristo, dirà ma io non lo conosco, io non c'entro. Questo è ciò che Marco sottolinea, no? Cioè qualcosa che è tutto da scoprire, tutto da realizzare, una vocazione, quindi un traguardo. Questo qualcosa per dirti nella prima domanda che dicevi, no? Era in questa direzione che cercavo. Poi, l'altra cosa che dicevi, lì quella frase, chi non è contro di noi, è per noi, ecco, il fatto che ci hai riflettuto meglio ti ha veramente fatto la strada, perché se tu guardi questo versetto 40 appartiene a un piccolo brano che comprende i versetti 39 e 38, non va letto da sé, va letto per essere capito insieme con gli altri versetti a cui appartiene, quindi con l'episodio a cui appartiene. Ora, l'episodio a cui appartiene questo detto è quello di altri. Chi sono questi di cui Gesù dice chi non è contro di noi, sono altre persone che cacciano i demoni, si dice, ma non appartengono a quel gruppo. Questi sono quelli di cui si dice questa parte. Cioè, cacciare i demoni è l'espressione tipica che indica l'attività stessa di Gesù nel Vangelo di Marco, che dunque fanno il cristianesimo, ma non appartengono alla Chiesa. Questo è tradotto in soldoni, vedi che avevi, ma ciò che avevi intuito è dimostrabile effettivamente, perché se noi osserviamo il testo bene, cioè non solo la frase finale, ma il cosiddetto contesto a cui la frase appartiene, il contesto, cioè l'episodio, ci fa chiaramente la spia di chi si tratta. Non si tratta di chi semplicemente non vive nulla e quindi fa semplicemente quello che si chiama fuori del gioco e dice io non ci sto, io non ci entro, a me non interessa. Si tratta di coloro che abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome, addirittura, nel tuo nome addirittura, si dice, cioè non appartiene alla Chiesa, ma fa ciò che Gesù fa e quindi non può che farlo con la sua energia, con il suo, con la sua potenza, e quindi non appartiene alla Chiesa, ma cammina con Gesù. E allora chi non è contro di noi è per noi. In questo contesto diventa chiaro. Attualizzato per noi può benissimo essere il caso di persone che, tu dicevi, sono atei. Probabilmente non esistono gli atei, si proclamano tali. Perché anche noi, non è che siamo dei credenti, diciamo di essere credenti. Così come l'ateo, è da dimostrare che sia ateo, dice di essere ateo. Il problema è che cosa intende, perché lo dice, a chi si riferisce o a chi si contrappone dicendo così. Cioè, più che l'ateo bisognerebbe dire colui che dice di essere ateo, come di noi, più che il credente si dovrebbe dire colui che dice di essere credente. Può essere benissimo il caso di persone che dicono di essere atei, ma